redigio.it e la storia continua.
Da un censimento, l'italiano medio ha 29 anni e sta in campagna. È il 21 aprile del 1931 e gli italiani si contano. È il primo censimento dell'era fascista. Il precedente si è tenuto nel dicembre del 1921 e all'avvenimento viene dato un grande rilievo. Servirà a misurare non soltanto il numero e le condizioni degli italiani, ma anche i progressi che in questo frattempo sono stati compiuti. Per la grande operazione si è scelta, simbolicamente, la giornata in cui si celebrano contemporaneamente il Natale di Roma e la Festa del Lavoro. Una decina di giorni prima sono stati distribuiti i moduli predisposti dall'Ufficio Centrale di Statistica. I rilevamenti avvengono col sistema del foglio di famiglia. È il capofamiglia il responsabile della dichiarazione, che deve essere fatta in duplice copia, uno per l'Istituto di Roma e uno per il comune di residenza. Il compilatore deve elencare tutte le persone che ha a carico, non solo, ma anche gli ospiti eventuali, e precisa il formulario anche domestici e dozzinanti. Il censimento solleva dubbi e apprensioni e i giornali sono occupati nei giorni precedenti a spiegare e a tranquillizzare. No, non è necessario uscire di casa per consegnare il modulo completato. È sufficiente consegnarlo a un vicino oppure, se non si teme un'indiscrezione, al portinaio. Se sei nati in una zona allora irredenta, è necessario precisare che la località d'origine era situata in Austria. Nella colonna 15 si deve indicare non soltanto la professione, ma anche la condizione, per esempio infante o valetudinario. Alla colonna 17 devono rispondere anche i disoccupati di mestiere, cioè quelle persone che non avendo un'occupazione o un mestiere fisso, vivono in qualche modo accontentandosi degli scarsi guadagni offerti da occupazioni o lavori occasionali. Insomma, nessuno deve sfuggire all'indagine. E chi sbaglia? E chi risponde in modo inesatto o addirittura non veritiero? Beh, è vero che l'ufficiale di censimento, come ha minacciato Milano, uno di questi signori, nel consegnare i moduli, ha la facoltà di indagare di persona sulle eventuali dichiarazioni infedeli? E la preoccupazione di molti: il censimento può trasformarsi in una sorta di inquisizione? Ma ancora la stampa rassicura. No, risponde il giornale al quale si è rivolto più di un lettore allarmato. L'ufficiale di censimento deve soltanto ritirare i fogli compilati e altro non gli è consentito. E superato questa incertezza, il 21 aprile le operazioni si svolgono dappertutto con regolarità. Beh, naturalmente per avere risultati bisogna attendere che siano elaborati dall'Ufficio Centrale di Statistica di Roma. Il 21 aprile del 1931 gli italiani residenti sono 41.651.617 e quelli presenti 41.176.671. Bene, la differenza è compresa l'emigrazione che, per quanto diminuita sensibilmente negli ultimi anni, è sempre sulle 300.000 unità. In 10 anni siamo aumentato più di 3 milioni, con un incremento medio del 6,8 per mille. Normalissimo, anche se la politica demografica del regime vorrebbe vivacizzare un po' questa crescita, e ci riuscirà. Sul totale, le donne sono 21.043.169 e gli uomini 20.133.502. È uno squilibrio accentuato dalla falcidia della guerra, con i suoi 600.000 morti. La densità media in Italia è di 133 abitanti per chilometro quadrato. La distribuzione è quanto mai discontinua. Si nota una già accentuata tendenza allo spopolarsi della montagna. Gli italiani coniugati sono 7.652.000 e le italiane coniugate 7.892.000. C'è una discordanza che potrebbe giustificare quell'indagine auspicata dal troppo zelante ufficiale di censimento milanese. Gli esperti statistici benevolmente attribuiscono il divario all'alto numero di capifamiglia che sono emigrati, lasciando a casa la moglie. Maliziosamente, un giornale dà invece la responsabilità all'alto numero di unioni irregolari nelle quali, mentre l'uomo non ha difficoltà a dichiarare il proprio stato, la donna ha un certo ritegno e si denuncia bugiardamente come coniugata. I vedovi sono 732.000 e le vedove 1.940.000. Anche questa è una conseguenza della guerra e della consuetudine che nella coppia la donna abbia sempre almeno 4-5 anni meno dello sposo. Indubbiamente però si nota anche la tendenza ad una maggiore longevità femminile. L'età media, che è globalmente di 29,6 anni, scende a 29 per gli uomini e sale a 30,1 per le donne. La vita media è salita a 54,9 anni contro i 50 del 1921. La radiografia, fatta sugli italiani, rileva un orientamento verso l'urbanesimo, che il fascismo cercherà di combattere, ma senza grandi risultati. In questo 1931 Roma, con 1.008.083 abitanti, batte Milano, che ne ha appena 992.036. Napoli, che solo 10 anni prima era la nostra città più popolata, si deve accontentare del terzo posto con 839.390 abitanti. Vengono poi Genova, 608.096, Torino, 597.260, Palermo, 389.699. Il 17,4% della popolazione vive nelle 22 città che superano i 100.000 abitanti, mentre ben il 28,7% abita in borgata da 1.000 ai 5.000 abitanti. Queste proporzioni indicano il carattere ancora prevalentemente rurale dell'Italia. Gli addetti all'agricoltura sono 8.083.000, mentre quelli dell'industria ammontano a 5.310.000. Il commercio assorbe 1.319.000 dipendenti e i trasporti ne impiegano 795.000. La formulazione del censimento, che richiede le condizioni economiche oltre la professione, consente anche una curiosità statistica. Nel 1931 i proprietari e benestanti sono in Italia 209.000. Purtroppo questo stesso censimento indica, per l'ultima volta attraverso una rilevazione diretta, una grossa piaga che affligge l'Italia. Alla domanda, sa leggere? che non comparirà più nel rilevamento successivo, il 21% risponde no. In questa triste percentuale, che migliora di solo 6 punti il dato del 1921, gli uomini figurano per il 17% e le donne per il 24%. Per grandi ripartizioni geografiche, l'analfabetismo è così distribuito. Italia settentrionale 8,2%, Italia centrale 20,6%, Italia meridionale 38,7%. L'Italia insulare 39%. Per professioni, l'agricoltura dà la maggior percentuale d'analfabeti, 29,6%, e il commercio la più bassa, 8,3%. L'industria figura con un 9,1%. Così sono gli italiani, un popolo in piena espansione demografica, povero e ancora ben lontano dagli standard delle nazioni più progredite. I dati che lo inchiodano in una situazione di sostanziale sottosviluppo vengono in questo stesso 1931 da una serie di rilevazioni sanitarie. La tubercolosi miete 112 vittime ogni 100.000. Superata solo dalle malattie cardiache, 162, e seguita dai tumori, 69, dalla difterite, 8, dalla malaria, 7. 10 italiani su 100.000 si uccidono, 3 rimangono vittime di omicidi. Un ultimo elemento contribuisce a dare la misura dell'arretratezza del paese, la mortalità infantile. È del 104 per mille rispetto al 123 per mille del 1921, ma ci colloca in Europa tra le nazioni quelle di retroguardia.